Europamente, al voto con l'Europa in testa.
Europamente, in modo europeo, questo è quello che ci proponiamo, di provare a ragionare con l'Europa in testa, perché il Parlamento europeo lo eleggono i cittadini e le cittadine, lo eleggiamo noi e non vogliamo che sia solo un'arena in cui i partiti nazionali misurano la propria forza. Ma se questa è la convinzione, le domande sono tante e la domanda di oggi è: che cosa fa l'Unione Europea per l'equità di genere? È con noi Carola Carazzone, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Avvocata specializzata in diritti umani, segretaria generale di Assiferro, l'Associazione Italiana Fondazione ed Enti Filantropici per lo Sviluppo Umano e Sostenibile. Allora, avvocata Carazzone, la prima domanda che le faccio è proprio questa: che cosa fa, che cosa ha fatto fin qui l'Unione Europea per la parità di genere?
Ma l'Unione Europea ha fatto dei passi enormi. Oggi, ma ovviamente ricordiamoci che è sempre possibile retrocedere, possiamo affermare che nell'Unione Europea non ci sono discriminazioni esplicite previste dalla legge in base al genere. Però una cosa è l'uguaglianza formale, una cosa è l'uguaglianza sostanziale. Quindi lo riportano chiaramente i dati, no, che abbiamo a disposizione dal 2013, abbiamo un istituto europeo per l'eguaglianza di genere, che è un ufficio di statistica proprio dell'Unione Europea, deputato a monitorare nei Paesi membri e nei Paesi candidati le varie dimensioni della diseguaglianza di genere. Quindi l'eguaglianza formale, giuridica, che tra l'altro fino a un paio di decenni fa alle donne anche in Europa non era garantita, quindi non sto certamente sminuendo, è un ottimo punto di partenza, però non è abbastanza.
Quindi possiamo dire che in Europa oggi c'è una situazione di sostanziale garanzia dell'equità di genere che, come lei giustamente ha ricordato, non nasce dal nulla, ma viene anche da anni e decenni di progressi che si sono fatti. Poi però c'è la concreta realizzazione di questi principi, che invece è anche altra cosa, perché richiede anche una sostanza politica e culturale che in Europa ancora non è detto che sia così forte, che sia così soprattutto omogenea nei diversi paesi.
Ecco, se lei mi permette, lei ha usato la parola equità. Io ho parlato di uguaglianza formale o di parità. Mi consenta di specificare che questi termini non sono affatto sinonimi, nel senso che la parità si focalizza sull'eguaglianza formale, sul riconoscimento dei diritti in astratto e sul punto di partenza, no? Quindi il riconoscimento dei diritti e dei doveri, mentre l'equità mira al punto di arrivo, proprio in considerazione della valorizzazione delle differenze, della rimozione delle discriminazioni sostanziali, anche a livello culturale e psicologico, l'equità è il processo che porta all'eguaglianza, no? Se l'uguaglianza è il risultato, l'equità è il processo per raggiungerlo. Quindi, in concreto, promuovere la parità determina trattare ogni persona allo stesso modo, identicità, a prescindere dalle esigenze e dalle caratteristiche individuali, mentre promuovere l'equità implica delle politiche di riconoscimento, di considerazione, di rispetto delle differenze, di considerazione delle condizioni di partenza diversa, che sono anche proattive e che riguardano, ovviamente in questo caso, le diseguaglianze di genere.
Le diseguaglianze di genere dove si sentono di più oggi in Europa? Penso per esempio al grande tema del mondo del lavoro. È quello l'ambito in cui c'è da fare di più?
Vabbè, guardi, nel mondo del lavoro l'Italia è proprio il fanalino di coda, il 27° paese su 27 in termini di occupazione femminile, quindi davvero una gravissima situazione. Le diseguaglianze di genere sono ampie, sono profonde e lo dimostrano proprio i dati che abbiamo dall'Istituto Europeo dal 2013, quindi a differenza di 10 anni fa questi dati ci sono pubblici, sono evidenti e ci dicono che le diseguaglianze di genere sono ampie, sono profonde, si insinuano fin dagli anni della cosiddetta finta parità, no? Durante gli anni della scuola, perché noi in Italia abbiamo questa sorta di finta parità tra bambini e bambine negli anni della scuola. E poi invece lo sbilanciamento del carico familiare, del lavoro di cura, che strozza le carriere delle donne a monte, ma sempre di più a valle, nel prendersi cura delle persone anziane. Nella segregazione, lei che l'Istituto Europeo parla riguardo all'Italia con un termine fortissimo, una parola fortissima, segregazione tra maschi e femmine negli ambiti lavorativi e della formazione universitaria, per cui uomini e donne in Italia fanno diversi tipi di facoltà, fanno diversi tipi di lavoro, con ovviamente conseguenze enormi in termini di retribuzione, di reddito, eccetera, eccetera, e poi in questa sorta di dicotomia tutta italiana delle donne tra lavoro e carriera, no? Per cui le donne lavorano poco fuori casa, cioè il lavoro non pagato delle donne italiane è molto spesso in casa.
Ecco, senta, la premessa di questa trasmissione, come avrà sentito, è quella di inserire i temi europei nella campagna elettorale. Lei questo tema lo sta vedendo nella campagna elettorale di queste settimane?
Troppo poco, soprattutto in una situazione in cui i fatti di cronaca ci fanno davvero temere grandemente un backlash in termini di diritti che abbiamo dato per acquisiti. È proprio molto importante insomma, che ci siano degli impegni per delle politiche europee che siano capaci di integrare le lenti della diseguaglianza di genere in tutte le politiche, dai trasporti alla coesione sociale, dalla digitalizzazione alle migrazioni e poi dall'altro delle politiche di empowerment che mirino proprio ad ampliare le capabilities individuali e sociali di uomini e donne per l'uguaglianza di genere. Quindi parliamo proprio di gender mainstreaming all'interno di qualunque politica, in qualunque ambito essa sia, e poi di politiche invece dedicate con promozione di programmi strutturali di educazione all'affettività, con l'obbligatorietà di gender audit e formazione sugli stereotipi impliciti, oggi abbiamo le neuroscienze che lo consentano, con la certificazione di competenze di genere per insegnanti, educatori, giornalisti, magistrati, avvocati, poliziotti, medici e poi importantissimo la questione della violenza sulle donne, quindi l'implementazione della nuova direttiva del marzo 2022, il riconoscimento del reato penale specifico di femminicidio in tutti gli stati membri ed un'effettiva applicazione della Convenzione di Istanbul.
Ecco, tutte queste importanti questioni che lei ci ha ricordato mi portano all'ultima domanda che le voglio fare ed è questa. È una partita cruciale, ma è una partita che ci possiamo giocare proprio in Europa, secondo lei?
Assolutamente sì. L'Europa ha il potere di incidere sulla vita quotidiana dei cittadini e delle cittadine europee. Quando parliamo dell'ultimo Eurobarometro con l'economia, la giustizia sociale, l'occupazione come preoccupazioni fondamentali insieme al cambiamento climatico in Europa, io personalmente ci aggiungerei la disinformazione e la democrazia, però le questioni di genere sono davvero fondamentali per ciascuno di questi ambiti. L'Europa è davvero il baluardo che può fare anche da contenimento a partiti sovranisti di ideologie contro. Noi abbiamo voluto fare questa provocazione programmatica, no? Un titolo provocatorio e programmatico in quale Europa noi propugniamo, vogliamo un'Europa femminista. Femminismo oggi non è una parola contro e nemmeno separatista, noi contro voi, solo delle donne per le donne con le donne, ma è proprio qualunque persona, tutti, tutte, che voglia proprio pensare a un sistema di potere diverso, una partecipazione democratica diversa, una concezione sistemica che davvero può fare la differenza per la vita quotidiana e per tutte le politiche. E l'Europa con tutte le costrizioni, eccetera, eccetera, ma soprattutto in sede parlamentare. Può essere davvero un baluardo fondamentale, una piattaforma fondamentale.
Può incidere davvero. Grazie, Carola
Sei
Carazzone.
poeta. Grazie a voi.